Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Di questo voi siete testimoni a partire da Gerusalemme. Di che cosa erano loro e siamo noi testimoni? Di questa presenza reale di Cristo. Non una presenza intermittente, ma una presenza costante, reale e incontrabile. Questo ci piace saperlo e ci sentiamo anche un po' in difficoltà a considerarlo. Guardiamo questo Vangelo come ci accompagna in questo mistero. Innanzitutto comincia raccontando quello che era accaduto a quei due di Emmaus, che se ne erano andati tristi dopo aver visto una cosa che li aveva messi in difficoltà, cioè la morte e anche la riprovazione da parte delle autorità di questo che loro avevano seguito, di cui si erano interessati. Insomma, hanno pensato: se le autorità lo trattano così, vuol dire che questo, quello che ha detto, non era vero, forse ci siamo sbagliati noi. E tristi se ne vanno a casa. Gesù, senza farsi riconoscere, si avvicina a loro e comincia a raccontargli, a ricordargli tutti quei passi della scrittura che avrebbero condotto questo popolo a capire che era lui il Messia e che era venuto. Voi direte: ma come non l'avevano capito? Avevano i profeti, avevano delle parole, noi le abbiamo ascoltate durante la Settimana Santa, tutta quella parola profetica che fa capire che il Signore di cui si stavano occupando, che il Signore è proprio Lui. Ci sono dei criteri per riconoscerlo. Perché non l'hanno riconosciuto? Perché i profeti, loro, li hanno uccisi, sempre, tutti. Non si sono mai fidati. Nessuno è profeta in casa sua. Bella roba. E dove deve essere profeta? Non lo diciamo anche noi a volte in modo così proverbiale, come se potessimo gloriarci del fatto che la profezia è schiacciata proprio in casa nostra. Dunque non avevano ritenuto la parola della profezia e dunque non avevano riconosciuto il Signore. Avevano questa capacità, questa possibilità, gliela dava tutta la storia della salvezza come l'avevano raccontato i profeti, e non l'avevano seguita. Sai perché te lo dico? Perché se anche tu non conosci questa parola profetica, se anche tu non ti muovi dentro la sapienza della scrittura, difficilmente riconoscerai il Signore. Riconoscere il Signore in un'icona, in una statua, ci vuole poco. Sacro cuore di Gesù, qualche apparizione, che ne so io. Ma nella tua vita lo riconosci tu? Lo riconosci quando viene a te nelle vesti di un povero, nelle vesti del prossimo? Eppure è là che possiamo incontrarlo. Beh, insomma, mentre passeggiava, camminava con loro verso Emmaus, questi erano rimasti impressionati dalle cose che diceva e si ricordavano di queste parole che pure conoscevano, le mettevano insieme a quello che era accaduto e si rendevano conto che qualcosa veramente riguardava proprio la realtà del Messia. Poi arrivati a casa, Gesù spezza il pane, loro finalmente riconoscono in questo gesto la presenza di Gesù come gli era stata raccontata dagli apostoli e finalmente cominciano a predicare la risurrezione di Cristo. E questo è l'antefatto, si trovavano insieme agli altri apostoli nel cenacolo nel momento in cui avevano raccontato questa esperienza. E mentre parlavano di queste cose, dice il Vangelo, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Gesù in persona. Tu dirai, ma certo, allora era appena risorto, era in persona, stava lì come un'apparizione. E dice Luca, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Un fantasma, capisci? Un fantasma è una realtà evanescente, una realtà preternaturale, cioè come pensano i pagani, no? È un'anima, uno spirito, che ne so io. Per chiamarlo un fantasma lo devi evocare con delle pratiche. È così che tratti Gesù? Tu per relazionarti con il Cristo devi evocarlo con delle pratiche? Beh, se vuoi evocarlo con delle pratiche, evocalo con la carità, con la speranza, con la fede, con le virtù teologali, ma non è un fantasma che tu debba fare una seduta spiritica per farlo venire. Sai perché ti dico questo? Perché la tua idea è che questo, che costui in certi momenti della tua vita c'è, se hai emozioni, dunque se lo evochi in qualche modo, in altri momenti, magari quando stai facendo i fatti tuoi, lui non c'è, ma è così che conosci il Signore. Come uno che c'è e non c'è, a seconda che tu fai o non fai delle cose. La sua resurrezione è intermittente, è temporanea, è affidata a chissà quali condizioni che passano. O la sua resurrezione dice della sua presenza sempre. Sai, tutta la storia ha parlato di lui, non solo la storia, quella, la storiografia, ma pure quella in parte. Ma tutta la storia di quelli che lo hanno seguito, l'hanno amato, hanno dato la vita per lui, parla di lui. Dunque questo attesta che egli è vero, non è un fantasma. Non solo, ma costui, pure dopo la morte, ha scelto di rimanere nella storia. E tanti lo hanno sperimentato. Dove? Nelle visioni? No. Nella preghiera e nell'incontro con l'altro. Questo vuol dire che lui non solo è vero, ma è pure vivo. Vivo, capisci? Una persona viva non è intermittente, c'è sempre. Siccome poi costui è vivo ed è per te così vicino, così indispensabile per i giudizi e le valutazioni che fai sulla storia, sul mondo, perché se c'è qualcosa che ti dà fastidio, ti fa male, ti lo invochi perché comunque sai che egli ti accompagna come un buon pastore nella valle oscura delle tue paure, egli viene con te. Con il suo bastone e il suo incastro, ti cava sempre fuori dalle situazioni difficili. Allora capisci che lui è anche inevitabile. Non c'è un luogo, non c'è un momento, non c'è una circostanza nella quale egli non desideri mostrarsi al vivo. La sua parola, la sua presenza, il suo spirito. Ma uno che sia così, che sia veramente esistito, che sia rimasto in vita e che possa essere raggiunto, uno in questo modo che addirittura sia inevitabile, inevitabile per le cose buone, come ti sarà? Ti sarà caro, caro, capisci? Proprio perché è inevitabile, ti sarà caro. Ed è questo che Gesù sta cercando di fargli capire in quel momento in cui appare in mezzo a loro. Loro lo guardano, gioiscono, non sanno capire quello che sta accadendo. Allora Gesù fa un gesto, gli dice che state mangiando del pesce, bene, datemene un po', gliene porgono un po' pesce arrostito. Ora dimmi se il Gesù, l'immagine che tu hai del Cristo, è l'immagine di uno che possa mangiare del pesce arrostito, o se è invece un, non so, uno spirito che, non so, qualcosa di intangibile e intoccabile. L'oggetto della tua fede, della tua fiducia, del tuo affidamento è una persona, sempre viva, sempre presente, che vive con te, che mangia con te, che dorme e veglia con te, oppure è un'idea, è un quadretto, è un profumo, Ebbene, se Gesù è solo un profumo o qualcosa di evanescente, tutte le persone che incontrerai e che ti verranno incontro per chiederti qualcosa, starai là a decidere, ma questi saranno figli di Dio, Gesù li amerà, ma pensa semplicemente alle persone della tua famiglia che tu detesti, le persone che ti hanno tradito, no? Che ti fanno tanto male solo a ricordarteli. Che farai? Li considererai come luogo della presenza del Cristo o li metterai all'angolo dietro la lavagna insieme ai cattivi perché non li puoi guardare in faccia? Dove sarà Gesù allora? Chi sarà Gesù? Quale Gesù annunci fuori? Un compagno così, che c'è e non c'è. Quando Gesù invece mangia insieme a loro, gli mostra una cosa incredibile, e cioè che la loro carne non li allontana da lui, amico. Io te lo dico perché tu spesso questa cosa la dici, che così spiritualmente vorresti, poi umanamente invece. Ma che stai dicendo? L'incarnazione del Verbo dice che tutto quello che appartiene a lui appartiene alla tua umanità. Oh, ascolti le parole, dici lode a te, o Cristo. Non solo, ti avvicini e assumi il corpo di Cristo, il suo sangue, la sua divinità, la sua anima, tutto il Cristo, non un profumo di Gesù. Non te ne rendi conto? Allora guarda questo Verbo che, pur essendo di natura divina, non ha considerato un tesoro geloso essere Dio, ma si è abbassato fino a te. Ha lasciato che tu decidessi se riconoscerlo o non riconoscerlo. Quelli che non l'hanno riconosciuto lo hanno ucciso e hanno preferito Barabbas rispetto a lui. Hanno preferito una logica del mondo, la logica dell'accaparrarsi, dell'uccidere, del giudicare, quello che pensano tutti, insomma, anche gli amici tuoi. Ha abitato questa realtà perché tu lo potessi conoscere. E non se n'è mai andato. Dunque la tua carne, la tua vita è testimonianza della vita di Cristo. La tua vita in pienezza è il luogo dove tutti possono intravedere e gustare la presenza di Cristo. Perciò emendati, perciò guarda bene a quello che sei e a quello che fai. Sii un segnale vero che indica la direzione in modo adeguato, autentico. Non dire che Ostia sta dall'altra parte, se no gli uomini non sapranno dove andare. E questo ti sarà chiesto, sai. Allora Gesù, con molta misericordia, dice a loro: avete capito? Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora tra voi. Bisogna che si compiano tutte queste cose scritte su di me nella legge, nei profeti e nei salmi. E allora, caro cristiano, conosci la legge, i profeti e i salmi. Vuoi fare le novene? Fanne quante ti pare, ma non disdegnare la conoscenza della rivelazione. Perché così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Tu dirai: allora basterà che io dica agli altri che Cristo è risorto e che bisogna. No, non basterà. Che tu lo dica che Cristo è risorto, te lo dico, non basterà. Che dovranno vedere gli altri? Parlo degli altri, i lontani, quelli che non credono, quelli che maledicono Dio perché non l'hanno mai conosciuto. Cosa dovranno vedere in te? Dovranno vedere il Triduo Pasquale, quello che dice Gesù, e cioè che il Cristo patirà, risorgerà dai morti il terzo giorno, che anche la tua sofferenza, il tuo dolore, quella dimensione che stai vivendo e che è troppo forte, troppo pesante, insopportabile, quella non è per te un motivo di maledizione della volontà di Dio, ma è un insegnamento per gli altri che Dio nell'afflizione risponde, che Dio nel tuo dolore parla, che il Cristo nella tua sofferenza si mostra. Vivilo con fede, gli altri vedranno sulle tue mani il segno dei chiodi. Vedranno sul tuo costato il segno dell'amore di Dio che fa sgorgare abbondantemente il sangue e l'acqua della realtà sacramentale. E lo Spirito Santo ti accompagni, ti faccia entrare in questo mistero. Tanto mentre parlavamo di queste cose e ascoltavi, penso che ti ardeva un po' il cuore nel petto come a quei due di Emmaus. Forse ti sarai chiesto, ma allora pure io posso fare questa esperienza. Allora Gesù veramente parla alla mia vita e attraverso la mia vita. Sì, è vero, è così. Possa tu scoprirlo e viverlo per tutti i giorni della tua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi non abbiamo creduto a storie inventate, né abbiamo prestato attenzioni a emozioni passeggere. Abbiamo saputo della tua misericordia, della salvezza che hai operato in noi per mezzo del Cristo, quando ci hai perdonati dai peccati, quando ci hai rialzati dalla nostra umiliazione, quando hai confortato la nostra solitudine, quando hai guarito le nostre malattie. Per questo con confidenza ti chiamiamo Padre. Per questo, fondati nella fede, esercitando la speranza, noi ti chiediamo di ascoltare e di esaudire le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo momento drammatico della storia, la Chiesa è il luogo della tua presenza, corpo stesso del tuo Figlio. Mostri a tutte le generazioni, nel segno della sua sofferenza e della sua fede, la presenza reale del Cristo. Nessuno più attenti alla sua verginità, tutti vi scorgano la tua volontà, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo tentennato, siamo stati titubanti, non sempre ci siamo accorti della presenza di Cristo in noi, l'abbiamo tradito in molti modi. Dacci la possibilità di rimediare. Tu fai sempre cose meravigliose. Dacci l'occasione per riconoscerlo e per servirlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tutto hai creato perché tutto hai amato. Nulla disprezzi di quanto hai creato. La storia invece mostra di disprezzare ogni cosa. Celebra vendette internazionali, crea il terrore, esalta la superbia, schiaccia i miseri. Abbi pietà dei tuoi figli. Vieni in soccorso a questa terra così martoriata. Mettici al riparo da ogni male, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ora guarda con dolcezza al cuore di questi tuoi figli. Non sempre hanno pensieri di vita e di perdono e di riconciliazione. Mostra a loro le piaghe del tuo figlio. Custodiscili nel tuo amore, mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili interiormente, guariscili anche dalle loro malattie. Fa, o Signore, che questi tuoi figli scoprano la ricchezza, la profondità del mistero di Cristo in noi, speranza della gloria. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.